Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Gennaio. Allora, chi è in Cristo è una bellissima. Un termine bellissimo che la Bibbia usa. La Bibbia usa tantissimi termini per descrivere la salvezza. Uno dei più stupendi è in Cristo. Chi è in Cristo sa, anche che se delle volte si dimentica, che è la co cosa più meravigliosa della vita, che supera ogni altra cosa, è la salvezza. Che immenso privilegio poter pensare, secondo la verità, Dio ha salvato me. Io ho il privilegio di passare l'eternità nella sua presenza. Che privilegio poter pensare quello. Però c'è una cosa che non va bene con quel pensiero. Un vero credente, cioè non uno che pensa, no, un vero credente che pensa, Dio ha salvato me, peccatori, io posso passare l'eternità nella sua presenza. Non è del tutto una cosa bella dire. Perché no? Vi aiuto. La prima metà va bene, la seconda metà non va bene. Cosa non va bene nella seconda metà? Per grazia io posso passare l'eternità nella presenza di Dio. Cosa c'è male di quello? Nella Bibbia quanto spesso si legge dove si parla dell'eternità in termini di un individuo con Dio e quante volte si parla in termini del popolo Dio, noi con Dio. Avete mai notato che per la salvezza, ma quante volte si legge Dio ha salvato te e te e te e te, o invece quante volte si legge Dio ha salvato noi? Delle volte si legge Dio ha salvato me, perché la salvezza è individualmente, ma non resta individualmente separati, l'ognuno suo. In suo stanzina separato per adorare e godere Dio. Quando Dio ci salva per diventare parte del popolo di Dio, e la Bibbia parla del fatto di essere in presenza di Dio come popolo, come la sposa di Cristo. Non sarebbe abominevole per un uomo di prendere una sposa e tagliare a pezzi questa donna e poi passare un'ora con il braccio? E poi un'ora con la testa e un'ora con la gamba. Non avrebbe senso, giusto? Lui deve godere tutta la sposa insieme. E Gesù non vuole godere i pezzettini della sposa. Vuole godere la sposa come unità, che siamo il corpo di Cristo. Noi siamo una parte della sposa che raggiunge tutto il mondo e tutti i credenti in tutti i secoli. Mi sta colpendo di più leggendo la Bibbia mercoledì, non era lo studio, ma era in mezzo allo studio, questi commenti degli uni e gli altri, l'importanza quanto dell'insegnamento, quanto della vocazione, comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, quanti di quella vocazione, quella chiamata, quel comportamento sia legato a come ci comportiamo gli uni con gli altri. Non posso io superare nel mio rapporto con Dio, quanto vivo con amore vero verso i miei prossimi. Non posso, che io, non, è impossibile, è un inganno credere che almeno con Dio ho un rapporto bello, ma ho difficoltà con i miei fratelli e sorelle. Perché se ho difficoltà con i miei fratelli e sorelle, non sempre palesi, anche delle volte dietro le quinte, dietro le spalle, come penso di loro, io non ho un bel rapporto con Dio. Allora è molto importante capire che facciamo parte del corpo di Cristo, la Chiesa, e quindi siamo membri l'uno dell'altro, e Cristo ci cura come ci cura. Efesini 4, abbiamo visto no, come dico, non era lo studio, studi era come studiare un brano, ma avete notato che ci cura tramite aiuto fornito da ogni singola parte del corpo? Cristo non ci cura in modo diretto, cioè, ha scelto Lui questo. Cristo, non dico in modo esclusivamente, Lui qualche cosa diretto ci fa, ma la maggioranza della cura biblica che Gesù dà ad un credente qualsiasi, la maggioranza della cura è tramite altre persone. E la mia lettura serve maggiormente per equiparmi, per prepararmi, per essere uno strumento di Dio nella vita degli altri. E non è possibile isolarmi e crescere in modo sano, bene, equilibrato. Posso crescere moltissimo nella conoscenza intellettuale, ma non crescerò molto nel cammino verso Cristo. Perché? Perché uno che dovesse correre per conto suo, lasciando indietro, sarebbe uno che magari avrebbe tanto qui, ma non avrebbe quasi niente là. E allora, perché cos'è crescere? Cos'è maturità? Vi ho detto mercoledì, mi pare che era mercoledì. Cos'è la maturità? In parole povere è assomigliare di più a Gesù Cristo. Gesù Cristo era un grande cervellone di dottrina, conosceva bene la Bibbia. Gesù Cristo conosceva la Bibbia in modo staccato dalla vita di vivere le verità di Dio. La sua conoscenza era qui o era vissuto? La sua conoscenza era staccata da un amore per le pecore? Non si può staccare la conoscenza di Dio da un amore per le pecore. Allora, la maturità cristiana è di assomigliare a Cristo e capire che nel piano di Cristo siamo membra l'uno degli altri e l'unico modo di crescere è legati strettamente insieme. Infatti la Bibbia parla proprio così in Efesini 4, non solo. E allora la Chiesa è straimportante, molto più di quanto diamo, sono il primo a non riconoscere l'importanza della Chiesa nel piano di Dio. E perciò è importante conoscere e seguire i comandamenti di Dio per la Chiesa. Non è una cosa che va bene, io ho la mia vita, io cerco di seguire Dio, e sì, dovrei anche capire un po' della Chiesa. No, no, la Chiesa è centrale nel mio cammino. Se io non lo faccio centrale, ricordate l'esempio della pianta che riceve l'acqua e il sole, giusto? Se non faccio la Chiesa centrale, io sono una pianta che mi metto io di qua e Dio sta benedicendo di là. E non capisco perché sono arido. Allora, teniamo in mente che il piano di Dio è che siamo ben legati insieme, perché una chiesa forte, salda, sana vuol dire un corpo sano, saldo, che cresce bene, vuol dire che tutti i membri di quel corpo crescono bene, giusto? Non è che tu vai dal medico e lui dice, guarda, tu stai proprio benissimo, stai crescendo in modo stupendo, però le tue gambe stanno proprio sciupando. Perché se le gambe stanno sciupando, non stai crescendo bene. O stai crescendo bene o stai crescendo male. Qualunque organo, qualunque membro che cresce male, ti dice, ah, questo qui ha un problema. E allora la crescita dipende dalla crescita del corpo nel suo interità. Allora, da vari mesi sto predicando una serie di sermoni sulla Chiesa e negli ultimi sermoni in questa serie abbiamo visto le qualifiche degli anziani, ricordando che gli anziani hanno un ruolo molto importante, non importante in senso di farsi grandi, importante per il bene, la crescita della Chiesa. Sono gli uomini tramite i quali Dio guida la Chiesa, protegge la Chiesa, insegna la Chiesa. E quindi sono uomini con un'importanza molto grande, e quindi Cristo è molto particolare chi può svolgere quel ruolo e ci ha dato le qualifiche che abbiamo guardato. Allora, continuando la serie, vogliamo riconoscere oggi, vedere le qualifiche per i diaconi. Ricordiamo che i diaconi, abbiamo visto in un sermone precedente, sono gli uomini riconosciuti che la parola diacono in greco è proprio la parola servo. E sono uomini che hanno servono, come tutti dobbiamo servire, ma quelli sono uomini riconosciuti in modo particolare di essere uomini affidati, uomini di cui si può avere una grande fiducia. Assistono gli anziani in modo di liberare gli anziani più per la cura spirituale. Allora, quali sono queste qualifiche per i diaconi? Prima di tutto ricordiamo che le qualifiche, che sono molto simili a quelle per gli anziani, non hanno a che fare con doni spirituali, con capacità, ma riguardano il carattere dell'uomo, riguardano quanto un uomo rispecchia Gesù Cristo, quanto un uomo quindi è un buon esempio da seguire. Le qualifiche, in altre parole, le qualifiche che uno deve avere per diventare un anziano o un diacono, sono principalmente quello che un uomo è e non quello che lui è capace a fare. Ricordiamo anche un altro fatto molto importante. Eccetto per la capacità di insegnare che devono avere gli anziani, ogni credente che non ha tutte queste qualità sta nel peccato. Qualsiasi credente che non ha tutte le qualità, eccetto quello di insegnare, chiaramente per le donne, anzi essere un uomo di una donna sarebbe di essere una donna di un uomo, di essere una donna pura, cambiando i ruoli. E chiaramente uno che ancora non è una donna, magari non sposata, non potrebbe governare bene la propria famiglia, ma sarebbe uno che in famiglia, nel suo rapporto, cammina in modo giusto. Chiaramente bisogna adattare qualche qualità, ma qualunque di queste qualità che uno non ha, vuol dire che quella persona sta nel peccato, tranne quello di insegnare. Quindi non è un elenco solamente per quelli che possono svolgere questi ruoli. Ah, va bene, loro sono anziani diaconi, ma io non sono. No, queste sono qualifiche, qualità che ogni credente deve avere. Perché sono qualifiche, che vuol dire? Cos'è una vita veramente vissuta in santità? Perché sono quelle che vuol dire essere irreprensibile. E chi non è irreprensibile è macchiata. E chi è macchiata di peccato. Allora, ricordiamo anche che non è che uno deve essere perfetto. Irreprensibile non vuol dire perfetto, non vuol dire che non pecca mai, che letteralmente non ci sarebbero anziani o diaconi in nessun chiesa in tutto il mondo. Assolutamente non vuol dire quello. Non bisogna né andare ad un estremo né ad un altro. La Bibbia è molto chiara, primo Giovanni, chi dice di essere senza peccato come credente mentisce, inganna se stesso. Quindi vuol dire che sono uomini correnti in tutti i campi della vita, camminino bene e sono di buon esempio. Ora, con quello piccolo ripasso, consideriamo le qualifiche che uno deve avere per diventare un diacono. Ricordiamo che queste qualifiche sono quasi identici, eccetto insegnare, a quelle per gli anziani, e troviamo queste in 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, da 8 a 13. Lui, Paolo, aveva appena spiegato a Timoteo le qualifiche per gli anziani e poi passa a quel punto a parlare di quelli per i diaconi. 1 Timoteo 3, dal versetto 1 a 7, racconta, elenca tutte le qualifiche per gli anziani e poi, proseguendo, dice in versetto 8, allo stesso modo, come gli anziani devono essere irreprensibili, che vuol dire questo, allo stesso modo, anche i diaconi devono essere irreprensibili, come per esempio, devono essere dignitosi, non doppio nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura, e anche questi, come gli anziani, siano prima provati, poi sfoggono il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governano bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Allora, prima di tutto, se guardiamo elencando le qualifiche menzionate qui, notiamo che 5 sono uguali a quelle per gli anziani. Elenco questi 5. Devono essere dignitosi, già visto quello per gli anziani, non propensa troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, mariti di una sola moglie, o come dice in greco, uomo di una donna, e devono governare bene i loro figli e le loro famiglie. Allora, se ricordate dai sermoni sugli anziani, dignitoso vuol dire ordinato, in senso che autodisciplinato, equilibrato in tutti i campi della vita. Non un uomo che va bene là, ma lì è un po' un disastro. No, ordinato in ogni campo, questo è dignitoso. Non propensa a troppo vino, parla di uno che non è attaccato al vino, chiaramente neanche a qualunque altro bevanda alcolico. Se bevi vino, lo bevi con grande autocontrollo, in modo molto limitato. Questo però ricordate, sono validi per tutti. Perché un anziano, un diacono, un credente deve essere sempre pienamente in grado di essere lucido. E se uno non si ubriaca, ma arriva quel bicchiere in più, non è ubriaco, ma non è nemmeno, non ha la stessa lucidezza, non può essere così chiaro e con i suoi pensieri così veloci a pensare bene, perché è un pochettino offuscato. E questo non deve essere per nessun credente. I diaconi, gli anziani, devono essere esempi di quello che dovrebbero essere tutti. Come gli anziani, i diaconi non devono essere avidi di illeciti guadagni, quindi non devono amare i soldi. Abbiamo già visto questo, e non vuol dire quanto soldi uno ha. Se Dio capita che a un diacono, come era un anziano, come un credente qualsiasi, dovesse dare un lavoro dove prende tanti soldi, 5, 8, 10 mila euro al mese, capita uno a un lavoro, prende 10 euro, 1000 euro al mese, non vuol dire minimamente che lui è avido di illeciti guadagni. Uno potrebbe prendere 500 euro al mese ed essere avido di un illecito guadagno. Non ha la possibilità di farne niente perché non è tanto capace, ma potrebbe essere molto avido. Essere avido riguarda il cuore, l'attaccamento dei soldi e non la quantità che uno ne ha. Come gli anziani, i diaconi devono essere marito di una sola moglie, che abbiamo studiato, uomo di una donna, che descrive un uomo che è assolutamente irreprensibile per quanto riguarda i suoi rapporti con le donne. Come gli anziani, i diaconi devono governare bene le loro famiglie, che vuol dire devono avere un tale comportamento che la loro famiglia, pur non essendo perfetto, sarà un ottimo esempio in tutti i campi. Avrà figli sottomessi e rispettosi, ma l'unico modo di avere un figlio rispettoso è essere un uomo che sa anche rispettare. E avrà quel tipo di famiglia perché sarà quel tipo di uomo. Tutti questi sono qualifiche che devono avere sia anziani che diaconi. E abbiamo già considerato a fondo questi nei sermoni precedenti. Ora, vorrei descrivere quelle ultime qualifiche che deve avere un diacono, che non sono elencati, anche se vediamo che non sono veramente diversi. Lui sta riscrivendo quello che in fin dei conti è la stessa cosa. Non sono cose che, ma devo avere solo il diacono, ma non gli anziani, riguardano essere uomini irreprensibili. Il primo, che non abbiamo già visto sotto gli anziani, è quello di non essere doppio nel parlare. Essere doppio nel parlare descrive uno che è capace a dire quello che è comodo al momento, anziché proprio quello che è vero. Non vuol dire solamente o necessariamente mentire. Può essere doppio nel parlare perché io racconto le cose nel modo mio, ma non è che comunica quello che veramente è successo, anche se non ho mentito. Ti è mai capitato di dire... Sai, non so se posso credere quello che lui, che lei mi dice. Ho sentito questo commento varie volte. Non so se posso fidarmi. Non so, perché delle volte sento una cosa, poi sento un'altra cosa, non so cosa credere. È bruttissimo questo. È bruttissimo quando non sai se veramente puoi fidarti di quello che ti racconta una persona. Perché raccontano tramite un filtro loro. Magari fanno proprio una via tortuosa per evitare di dire una palese menzogna, ma non è che spiegano le cose in modo che veramente ti fa capire quello che è successo, ti fanno capire quello che vogliono loro. Oppure dicono una cosa ad uno e un'altra cosa ad un altro, doppio nel parlare, doppio. Oppure una volta dice una cosa, un altro momento dice un'altra cosa. La Bibbia parla molto di questo. Salmo 5:9. Poiché nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lussingono con la loro lingua. Salmo 12:2. Ciascuno mente, parlando con il prossimo, parla con labbro adultero e con cuore doppio. In Giacomo leggiamo di una connessione del doppio nel parlare, in Giacomo 3:10. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Doppio nel parlare. Un uomo così è ipocrita, perché dice una cosa ma intende un altro, fa credere quello che gli è comodo. È un gravissimo peccato così, per qualsiasi credente, perché chi parla così non teme Dio. Per diventare un diacono, un uomo deve aver superato questo peccato terribile. E quindi deve avere una reputazione di parlare sempre con onestà. Poi un'altra qualità, versetto 9 dice, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Per capire questa frase devo capire prima cos'è il mistero della fede. Cos'è il mistero della fede? Quante volte abbiamo letto negli epistoli Paolo che parla del mistero? Ricordate la parola mistero che Paolo usa medio spesso? Questo mistero vuol dire una verità che era nascosta fino a un certo punto. La verità riguarda la salvezza in Cristo Gesù per la grazia, non per giudaismo. Questa verità era nascosta fino alla croce. Era annunciato in modo non chiarissimo, è stato rivelato dopo la croce, dopo la risurrezione, e Paolo dice, parla che lui annuncia il mistero. Allora, il mistero quindi è la verità che riguarda la salvezza e tutto quanto che riguarda la vita in Cristo. Quindi, per custodire il mistero della fede, custodire, curare, uno deve prima conoscere. Se io non conosco la verità della Bibbia, non posso custodire quella verità. Un diacono deve essere un credente che ha una ottima conoscenza della Bibbia. Non deve essere capace a insegnare, ma deve lui stesso conoscere bene la Bibbia. Forse uno che non ha il dono di insegnare, quindi non è che si esprime bene per comunicare questo, non è mica vietato, potrebbe anche farlo, però conosce bene, custodisce questa verità. Ma poi dice, in una coscienza pura. Cosa vuol dire quello? Allora, se io so che Dio mi insegna di vivere in un certo modo, e se vivo in un altro modo, ho la coscienza pura? Se io non vivo in base alla verità che so, ho una coscienza pura? Se faccio quello che so di essere sbagliato? Assolutamente impossibile avere una coscienza pura. Custodire il mistero della fede, quindi custodire le verità del Vangelo, della vita cristiana, in una coscienza pura vuol dire conoscere le verità e vivere secondo quella verità. Così uno custodisce con una coscienza pura queste verità. Questa è un'altra qualifica. Che potremmo dire in parole povere, è uno che è irreprensibile. È uno che è un ottimo esempio perché è uno che è coerente. Si impegna a conoscere quello che Dio insegna e lui si impegna a vivere in base a quello che Dio insegna. Questa è un'altra qualifica. Come abbiamo detto prima, una qualifica che chi non ha questo vuol dire che o non si impegna a conoscere quello che insegna Dio o non cammina in base a quello che conosce e non ha la coscienza pura. Quindi tutti dovrebbero avere questa qualifica. E solo chi è riconosciuto con questo dovrebbe diventare diacono. Ora, quella è l'ultima qualifica. Abbiamo visto tutte le qualifiche, sia per anziani che per diaconi. Ora, c'è un'altra domanda che sorge. Abbiamo visto che, tranne che gli anziani devono essere capaci di insegnare, le qualifiche sono quasi uguali sia per l'uno che con l'altro, e riguardano chi assomiglia molto a Cristo. Come si sa se un uomo ha queste qualifiche? Questa è la domanda. Va bene, Dio dice che un uomo deve avere quelle qualifiche, ma come sappiamo se un uomo ha quelle qualifiche? Versetto 10. anche questi, che sarebbero i potenziali diaconi, come gli anziani, siano prima provati. Poi, dopo la prova, svolgono il loro servizio se sono irreprensibili, se superano la prova. Allora, la parola chiave qua è la parola provati. Prima che un uomo può essere riconosciuto come anziano o diacono, per poter svolgere quel servizio, deve essere provato. E la parola provato qui è la parola greca che si usa per provare oro. Se tu porti un orecchino, un anello da gioiello, gioiellieri. Come? Sì, quell'uomo che ha la gioielleria e dice, guarda, io ho bisogno di soldi, voglio vendere un anello di oro, oro puro, puro. Cosa fa lui? Ti prende la parola che è un oro puro, puro? Non qui, non so, forse c'è quel posto, ma non qui. Lo porta indietro e non so cosa fa. Ho l'idea che lui fa un peso, non di peso, ma dentro l'acqua. Perché lui, con non solo il peso, ma con la gravità specifica, il peso specifico di quanto acqua disperde, capisce perché quanto pesa per il suo volume è una cosa che si fa. E lui, tramite questo e le sue tabelle, riesce a dire questo è oro di un certo grado. Non so neanche come si misura oro. Sono un po' ignorante di oro. Però loro sanno fare e fanno. E la parola greca per provare è la prova che si fa ad un metallo per vedere quanto è puro. Quindi è una prova seria, una prova fatta con apparecchiatura giusta, che si fa una cosa molto approfondita per essere ne sicuro che veramente è genuino o no. Allora, guidato dallo Spirito Santo, Paolo ha usato gli uomini siano provati. È una vera esaminati a fondo. Quindi la procedura per valutare un uomo deve essere qualcosa di molto seria e approfondita, in modo da esaminare la sua vita con grande cura per determinare quanto è possibile umanamente, con l'aiuto di Dio, se lui ha o non ha veramente le qualifiche stabilite da Dio. Non basta chiedere cosa ne pensate, non si chiede ai suoi amici conoscenti. Non si riempie un modulo, richiede una prova. Non è che si guarda un pezzo di oro, ma sì, a me sembra vero. No, no, una vera prova, soprattutto per una cosa di grande valore, va molto più a fondo. È una cura, è un controllo fatto con cura e serietà. È molto importante che gli uomini che guidano la Chiesa, cioè gli anziani, e coloro che assistono agli anziani, cioè i diaconi, abbiano le qualifiche che Dio ha stabilito. Solamente così la Chiesa può sperare di avere la cura e la benedizione di Dio. E quindi la valutazione di un uomo deve essere una valutazione seria. Questo rispecchia l'importanza di questi uffici nella Chiesa. Sarebbe il caso di affidare un grande chirurgia ad un uomo che non ha veramente fatto la scuola di medicina e non ha studiato la medicina e lo lasci fare un intervento sul cuore o sul cervello solo perché dice no, no, io so fare. Mai studiato? Ma io so fare. Mai studiato? Sì, ma mi fai vedere le prove che hai studiato? Sarebbe giusto voler qualche conferma prima di affidare il corpo a subire un intervento ad uno? Noi lasciamo che gli ospedali fanno questi accertamenti prima di assumere i medici, ma in chiesa bisogna fare queste prove. Ma c'è un versetto un po' strano. Cosa vuol dire il versetto 11? Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. Come è necessario che gli uomini abbiano le qualifiche elencate, anche le donne devono avere certe qualifiche. Ma quali donne? Chi sono queste donne? La parola greca usata qua, gune, viene tradotta nel Nuovo Testamento circa 130 volte, 130 come donne, donna, donne, e circa 90 volte, quindi non tanto diverso, come mogli, moglie. Cioè la stessa parola, hanno una parola in greco, gune, che viene tradotto quasi pari, e capita solo perché ci sono più casi così, non perché si usa di più, perché se avessero parlato più della famiglia avrebbero usato più volte come moglie, viene ugualmente tradotto moglie, donne o moglie. Quale sarebbe la traduzione corretta qui? Allora, il contesto già ci dice che non sta parlando di tutte le donne della Chiesa, perché non sta parlando di tutti gli uomini della Chiesa, sta parlando di quelle che vengono valutati, considerati come potenziali anziani e diaconi. Quindi già esclude che lui vuol dire le donne della Chiesa. No, non può essere il senso. Invece se consideriamo, e non sta parlando di un altro ufficio, sta parlando delle mogli. Qui la traduzione che ha molto più senso nel brano sarebbe: allo stesso modo siano le mogli, hanno scelto in italiano di tradurre gune questa volta con donne, ma si traduce gune sia donne o mogli, qui avrebbe fatto molto più senso dire: allo stesso modo siano le mogli dignitosi, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. Allora, quali mogli? Tutte le mogli della Chiesa? Chiaramente no, le mogli di questi uomini. Le mogli di questi uomini che vengono considerati devono essere loro, come donne, donne qualificate, dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa, ovvero donne veramente mature. Queste requalifiche riguardano capacità o carattere di queste donne? Riguardano capacità o riguardano il carattere? Solo carattere. Quindi abbiamo già visto dignitoso sotto gli anziani. Dignitosi vuol dire veramente che ha un comportamento santo. Non maldicenti vuol dire che non stanno lì: ah, hai visto questo, hai visto, non parlano male. Nella Bibbia dicono che più sono le donne a fare i pettegolezzi, a raccontare, a sfogarsi con una sorella contro il marito che non sta facendo come vorrei io, e quindi non devono essere maldicenti, devono essere sobrie, che come abbiamo visto come sotto anziano non riguarda ubriacarsi di vino, vuol dire serie, non impulsive, prudenti, questo concetto di sobrie. E poi dice fedeli in ogni cosa, cioè non deve essere in nessun campo della vita in cui non sono fedeli, in cui non sono donne veramente che camminano fedelmente al Signore. In altre parole, devono essere donne con una notevole maturità spirituale, come d'altronde devono essere gli uomini. Quando consideriamo il ruolo degli anziani, anche dei diaconi, diventa chiaro quanto sia importante che le loro mogli siano donne veramente mature. Se un anziano o un diacono dovesse avere una moglie non matura, per esempio una moglie maldicente, o non sobrio, o non fedele in ogni cosa, sarebbe un disastro per la Chiesa. Cosa succede? Un anziano arriva a sapere tante cose della Chiesa, anche problemi. Non sempre la moglie sa tutto, ma in bella parte potrebbe succedere perché lui, invitando una famiglia lì, vengono a galla certi problemi, lui ne parla. Se la moglie fosse maldicente, ma sarebbe letteralmente invitare Satana in mezzo alla Chiesa. Se fosse una donna che prende male, quindi servono donne, mogli degli anziani diaconi, e quindi prima di riconoscere un uomo come anziano diacono, anche la moglie deve essere provata e deve essere riconosciuta di essere una donna irreprensibile con questi tipi di qualità lì. E quindi due considerazioni a voi mogli: voglio incoraggiarvi ad essere così, ogni donna dovrebbe essere così. E a voi mariti vorrei incoraggiarvi ad essere tali esempio di un uomo santo, di essere un aiuto alle vostre mogli a crescere così. Allora, basta lì, con l'aiuto di Dio abbiamo considerato sia il ruolo degli anziani e dei diaconi, sia le qualifiche che devono avere per svolgere questi ruoli. Ora ci rimane una cosa importante da capire. Cosa c'è da capire? Chi sceglie, o meglio dire scegliere non è la parola giusta, chi costituisce gli anziani e i diaconi? Infatti non è una questione di scegliere, ma di riconoscere chi Dio ha preparato e chiamato. A chi spetta questo incarico? Anche questo è importante. Visto che la Chiesa appartiene a Gesù Cristo, come in ogni cosa, non spetta mai a noi di decidere come vogliamo fare. Ogni tanto ho sentito commenti, di solito secondo mano, perché le persone non dicono questo a prima mano, malvagiamente, dicono dietro le spalle: lui, Marco dice questo, Marco dice quello. Questo è malvagio. Che voglio che Dio mi fulmina, mi colpisce gravemente quando io mai parlo di testa mia. Era malvagio dire, e lui dice. Perché io non voglio mai dire dal mio. E delle volte quando uno parla così sta disprezzando il Signore Gesù Cristo, capo della Chiesa, perché delle volte viene detto proprio per qualcosa che viene dalla bocca di Gesù e io, un semplice, umile portavoce, ho annunciato qualcosa. E qualcuno, non osando bestemmiare e dare un segno malvagio contro Cristo, lo fa contro chi ha detto in nome di Cristo. E questo è grave. Non dobbiamo mai come Chiesa voler fare come vogliamo noi. Non vogliamo mai accusare gli anziani che Dio ci darà. E loro dicono, ma non mi va! No, chi sono loro? Chi ha detto questo? Chi ha detto questo nella Bibbia? Ed è stato subito colpito di lebbra. Miriam. O Maria, dipende, ma Miriam sarebbe più ebraico. Ma solo lui può comandare. No, no, anche noi possiamo avere un ruolo importante. Ricordate Aaron e Miriam? E Dio cosa ha fatto? Ha colpito lei con quella malattia orribile e abominevole dalla lebbra, ha coperto lei da testa ai piedi. Che vuol dire? Che gli anziani sono un gradino sotto Dio? No, sono uomini. Sono uomini che hanno un incarico da Dio da svolgere con massimo timore di Dio. Quindi, come Chiesa, in questo, come in ogni cosa, vogliamo dire cosa dici tu, capo della Chiesa, nella tua parola. Allora, grazie a Dio, quanto è che Dio ci abbandona e ci lascia solo a vagare qua e là senza timone? Io non ho mai visto Dio lasciarci senza timone chiara. Quindi anche qui ci insegna molto chiaramente. Il principio non riguarda solo gli anziani, riguarda ogni campo della vita della Chiesa. Dio ci dà un chiaro timone nella parola. E vogliamo conoscere cosa dice il Signore e vogliamo puntare il timone in base a quell'indicazione che ci dà sulla cartina. Comunque in questo campo ci dà un ottimo, chiaro esempio nella parola di Dio. In Atti 14, Paolo e Barnaba avevano passato da città a città evangelizzando e formando nuove chiese. Quindi servivano anziani in quelle chiese. Dopo aver completato il loro giro, tornarono a alcune delle chiese per designare anziani in ogni città, in ogni chiesa. Atti 14, vi leggo, ma se volete trovare Atti 14, 21-23, leggiamo. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, Iconio ed Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Qui vediamo Paolo e Barnaba, coloro che avevano fondato le chiese in quelle città, ritornare per designare anziani in ciascuna chiesa. Il chiaro principio qua è che sono coloro che hanno fondato le chiese che costruiscono i primi anziani, o potremmo dire in modo più basilare, sono coloro che hanno da Dio l'autorità nella chiesa che costruiscono gli anziani. Allora, in Tito, leggiamo a Tito, mio figlio legittimo nella secondo la fede che ci è comune, grazie e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, nostro Salvatore, per questa ragione ti ho lasciato a Creta, poiché tu metti ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. E poi elenca le qualifiche degli anziani. Stessa cosa qui. I fondatori della Chiesa, quelli che avevano l'autorità, dovevano costituire gli anziani. In 1 Timoteo 5, leggiamo, avete forse ancora aperto a Timoteo, Paolo scrive a Timoteo, e dopo aver dato in capitolo 3 un elenco di qualifiche per anziani e diaconi, in capitolo 5, parlando sempre di anziani, dice, versetto 21, ti scongiuro davanti a Dio, a Gesù Cristo e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità, sta parlando di costituire anziani, non imporre con troppo fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Timoteo non doveva imporre le mani con troppo fretta, perché imporre le mani era un atto che si faceva quando si riconoscevano gli anziani. Era l'atto di riconoscere questi uomini come anziani, e lui, dopo aver spiegato le qualifiche, e poi va avanti ad altri insegnamenti riguardo agli anziani, lì in capitolo 5, aveva appena detto, dice, e non imporre con troppo fretta, controlla bene che siano veramente qualificati per non partecipare ai peccati altrui. Quindi anche qua il principio è che Timoteo, uno di loro che aiutava a fondare le chiese, doveva designare i primi anziani. Allora, che siano i fondatori è chiaro, ma in una chiesa già matura, una chiesa che già esiste, che già ha anziani, allora chiaro anche lì. Perché chi sono quelli all'inizio? Cosa faceva Paolo? Cosa faceva Timoteo? Loro, apostolo, evangelisti, ma finché non c'erano anziani svolgevano il ruolo di curare il gregge. Paolo agli anziani ad Efeso parlava della sua cura pastorale di loro come chiesa. Timoteo curava, era il suo incarico da Paolo, più volte è stato mandato Timoteo a curare le chiese. Allora, quando la chiesa è già cresciuta, sono lo stesso principio, vale lo stesso principio, quelli che hanno l'autorità da Dio hanno anche questo incarico importantissimo. Quindi, in una chiesa già stabilita, in cui ci sono già anziani, sono gli anziani stessi che sono l'autorità e hanno la responsabilità di provare e costituire i nuovi anziani. Quindi, in una chiesa nascente sono i fondatori della chiesa che svolgono il lavoro di pastore finché non ci sono, e poi quando c'è la chiesa matura sono quelli anziani attuali. Capendo questo, comprendiamo che non è la responsabilità di tutta la Chiesa di provare gli uomini e poi di costituire anziani diaconi, perché a quel punto avresti persone che camminano molto male, che non hanno assolutamente le qualifiche, uomini pieno di ancora tanti peccati, che stanno cercando di valutare quelli che dovrebbero essere irreprensibili. Non è quello assolutamente il piano di Dio. E quindi è importante ricordare questo per fare le cose. Quindi non è mai una lezione, non è che è una lezione dove si vota, vogliamo Giorgio, allora tutti in favore di Giorgio scrive sì, e tutti di no scrive no, allora contiamo i voti. È abominevole quello, è tutt'altro che quello che Dio dice. Perché in una chiesa purtroppo si possono avere credenti che camminano molto bene, si possono avere credenti che camminano molto male. Allora a quel punto, se capita un momento della vita di chiesa dove c'è una maggioranza che camminano abbastanza male, tu parli di persone carnali che stanno scegliendo cose che richiedono molta saggezza e camminano loro con stoltezza. Dio non ha lasciato la chiesa di vagare in quel modo lì, grazie a Dio. Non è che ogni membro può porre chi vuole e poi si fa una volta. Non è mai una gara fra abbiamo 2 posti e 4 uomini. Non è mai limitato di numero. Si possono avere quanti anziani ci sono uomini qualificati a diventare anziani. Anzi, grazie a Dio se la Chiesa ne è piena di anziani, perché vuol dire che ci sono più uomini da svolgere il ministerio e quella Chiesa è veramente benedetta. Quindi, importante avere le basi chiare. Però, mentre non è la Chiesa che sceglie gli anziani, o meglio dire che costituisce, perché non è una questione di scegliere, è una questione di riconoscere. La Chiesa aiuta all'inizio l'evangelista e poi negli anni successivi gli anziani, aiuta gli anziani a provare gli uomini. Perché? Siamo noi una Chiesa piccola, ma cosa succede quando c'è una Chiesa di 100 membri? O cosa succede nella Chiesa di John Piper, quando è una chiesa di 5-8 mila membri? Gli anziani che ci sono non conoscono tutti gli uomini abbastanza in modo stretto, non possono. Allora loro si impegnano per mesi a conoscere questi uomini, vanno in casa moltissimo, quegli uomini che stanno sotto controllo per vedere se sono qualificati o no, però invitano i membri di anche far aiutare a conoscerli. E allora, chiaramente, più grande diventa la Chiesa, più diventa necessario, perché, come dico, noi siamo un gruppo piccolo, relativamente parlando, e un domani con un gruppo di anziani si conoscono tutti gli uni gli altri, medio bene, ma man mano che la Chiesa cresce, i membri possono sapere magari qualcosa che gli anziani attuali non sanno. Allora, è importante che gli anziani si rivolgono al popolo, non in un incontro pubblico, perché poi, perché non si farebbe mai così? Perché in un incontro pubblico c'è questa persona carnale che dice una cosa falsa, assolutamente falsa, ma visto che butta fuori questa accusa in modo magari vago, lascia un segno, gli altri cominciano a pensare qualcosa, che poi dopo viene controllata, però il pensiero rimane. E Satana, quante volte ho visto questo? Si fa un incontro pubblico e qualcuno che cammina molto male dice qualcosa, magari ce l'ha con quel fratello, perché magari questa persona è stata nel peccato, il fratello ha ammonito e nel suo orgoglio ce l'ha e dice, ma io so questo di lui, e dice una di quelle cose, sai, un po' vaghe, non una cosa bianco e nero, una cosa grigia, e pianta un seme di dubbio nella mente di tutti, e forse è una cosa completamente falsa, totalmente. Quindi non si fa mai un incontro pubblico di discutere. Se uno ha da dire, va dagli anziani privatamente, loro vanno a investigare, scoprono che la cosa è vera, ok, scoprono che la cosa è falsa, e sanno riprendere la persona, e proteggono la Chiesa da vocetti che girano. È molto importante, come dice in 1 Corinzi 14, fare tutto con ordine. Dio è un Dio di ordine. Allora, c'è un'altra cosa importante. In 1 Tessalonicesi 5, Paolo scrive ad una chiesa che non aveva ancora anziani. Qui. E dice, 1 Tessalonicesi 5, ad una chiesa che non aveva ancora anziani, fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. La chiesa doveva avere riguardo per coloro che faticavano in mezzo a loro, doveva stimare quei uomini che istruivano la chiesa, una chiesa senza anziani, e Paolo non era lì. Allora uno che diventa anziano dovrebbe già avere il cuore di anziano, dovrebbe già essere riconosciuto dagli altri credenti, non in senso ufficiale, ma in senso pratico, come un ottimo esempio da seguire. Uno che viene considerato come possibile anziano dovrebbe già essere visto dagli altri come uno che conosce la Bibbia, in grado di insegnare la Bibbia, ma soprattutto che ha una vita corrente da imitare. Dovrebbe essere già visto come maturo dagli altri. Prima che uno diventi anziano dovrebbe già essere attivo nello svolgere molti di quello che fa un anziano, tranne avere autorità nella Chiesa. Questo è perché uno che deve essere già qualificato, uno deve essere già qualificato prima di essere valutato. Cioè, non si prende un uomo non qualificato e provandolo diventa qualificato. Uno deve essere già completamente qualificato prima che può essere riconosciuto come qualificato, giusto? Allora, uno dovrebbe già per un certo tempo avere le qualifiche prima che è mai anziano, per forza. Perché quando viene controllato si scopre che già ha tutte le qualifiche. Quindi questo è importante. Allora, i credenti devono stimare quelli che camminano bene e si faticano. Una volta che i nuovi anziani sono stati costituiti, la Chiesa dovrebbe riconoscerli in un incontro ufficiale di Chiesa. Cioè, nuovi anziani dovrebbero essere riconosciuti pubblicamente da tutta la Chiesa. Così il loro ruolo di far parte della guida della Chiesa viene riconosciuto pubblicamente. Un matrimonio non è mai una cosa segreta che non si sa chi è marito di chi. Non si fa quello. Si deve capire chi è marito di quella donna. Bisogna capire, non è una cosa di tenere nascosto. È una chiesa, se tu vai in una chiesa bisogna chiedere, è una cosa importantissima, bisogna chiedere chi sono i vostri anziani, e ogni membro dovrebbe dire, Tizio, e Caio, e Giorgio, e Semprone, e Pietro. Dovrebbe sapere subito chi sono gli anziani, perché devono sapere chi sono gli uomini che Dio ha è disposto sopra noi per curarci, proteggerci, guidarci. Importantissimo quindi che quando 1, 2, 3, 4, 5 uomini nuovi vengono riconosciuti all'inizio o negli anni, che ci fa una specie di cerimonia, culto speciale a riconoscere quello che Dio ha guidato la Chiesa a riconoscere. Quando vedo l'amore e la cura di Gesù Cristo in tutto questo, mi meraviglia perché vedo un buon pastore che cura le pecore. E io prego che ognuno di voi riconosca quanto sia importante per la propria crescita avere una Chiesa che segue fedelmente il suo capo Gesù Cristo in queste cose. Prego che possiate riconoscere la cura che Cristo ha per noi nel modo che Egli ha stabilito la Chiesa e che ci ha dato chiare qualifiche per poter riconoscere gli uomini giusti come anziani diaconi. Se noi come Chiesa siamo attenti a conoscere e a seguire, non dire cose diverse, conoscere e seguire la guida di Dio, allora Dio ci guiderà ad avere gli uomini giusti per guidarci e ci benedirà grandemente in Cristo. Se invece vogliamo fare per testa nostra, in questo o in qualsiasi campo della vita, oppure se semplicemente non ci impegniamo a conoscere e a seguire attentamente le vie del Signore, e quindi se riconosciamo uomini come anziani o diaconi senza assicurarci che abbiano le qualifiche stabilite da Cristo, perderemo le benedizioni di Dio e subiremo le dure conseguenze della nostra ribellione. O che possiamo capire che in qualsiasi decisione che non cerchiamo per primo la gloria di Dio, che sia una decisione di chiesa, che sia una decisione di famiglia, che sia una decisione per i figli, rischiamo di allontanarci da Lui. O che possiamo camminare sempre in obbedienza a Cristo per fede, per godere della sua cura e benedizioni. Io ringrazio Dio perché in questi sermoni a me mi ha fatto capire di più il cuore del buon pastore per noi. E prego io per me e per noi di capire di più quanto la Chiesa è preziosa a Gesù. Non solo un gruppo di individui, ma la Chiesa è preziosa a Gesù, affinché noi possiamo avere più amore per il corpo di Cristo e camminare proprio vicini a Cristo in ogni passo per essere una Chiesa benedetta sempre. Voglio pregare. Padre nostro, noi siamo figli tuoi per mezzo di Gesù Cristo e ti ringraziamo per il privilegio di non solo chiamarti Padre, ma chiamarci fratello e sorella. E ti prego che possiamo comprendere di più la grandezza di queste benedizioni. E ti prego che possiamo riconoscere di più quanto ognuno di noi è prezioso a te e quindi dovrebbe essere prezioso gli uni agli altri. Ti prego di più che possiamo comprendere che la nostra crescita individuale dipende dagli altri e la loro crescita dipende da noi. Oh Padre, vogliamo camminare nella via che Tu ci hai stabilito, perché è la via buona. Padre, aiutaci come Chiesa a seguirti in ogni cosa. E ti prego che possiamo, a momento svolgo io il ruolo di pastore, ma non sarà sempre così. E Padre, ci sono state le volte che ci sono stati coloro che hanno veramente bestemmiato contro di Te, maldicendo il pastore che Tu gli hai dato. E se faranno con me, faranno con gli anziani futuri che Tu ci darai. Purificaci come Chiesa, Padre. Togli di mezzo chi parla così. Manda la Tua lebbra affinché possano ravvedersi. Perché vogliamo onorare Te parlando con onore dei nostri datori, dei nostri governanti, i figli dei loro genitori, i mariti verso le mogli verso i mariti, verso le autorità in chiesa. Vogliamo essere un popolo che sa onorare. Aiutaci in questo, Padre, che possiamo essere un popolo umile, che cammina per fede, che gode la Tua presenza. Ti chiedo questo per la Tua gloria e come risultato per il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.